Laser.
Ecco, mi dica in coscienza, lei può considerare veramente libero un uomo che ha fame, che è nella miseria, che non ha lavoro, che è umiliato perché non sa come mantenere i suoi figli e educarli? Questo non è un uomo libero. Sarà libero di bestemmiare, di imprecare, ma questa non è la libertà che intendo io.
È la voce di Sandro Pertini in uno dei suoi discorsi più celebri e citati. Di colui che è stato definito il presidente di tutti gli italiani ricorrono 30 anni dalla morte, avvenuta il 24 febbraio del 1990 all'età di 94 anni. Ben ritrovati da Sabrina Faller. Sandro Pertini era nato nel 1896 a Stella San Giovanni, in provincia di Savona, e già nella Prima Guerra Mondiale si era guadagnato una medaglia d'argento al valor militare. Laureatosi a Modena in giurisprudenza, si trasferisce a Firenze, dove ottiene nel 1924 la seconda laurea dalla Facoltà di Scienze Politiche. Iscritto al Partito Socialista Unitario di Filippo Turati, si impegna attivamente contro il regime fascista. In carcere una prima volta nel 1925, è costretto all'esilio in Francia, ma rientra in Italia 4 anni dopo sotto falso nome. Viene riconosciuto e costretto prima al carcere duro, poi all'ergastolo di Santo Stefano. Nel 1930 viene trasferito a Turi per curare una grave forma di infiammazione polmonare e qui conosce Antonio Gramsci. Pertini è una figura di primo piano della resistenza italiana. Catturato dalle SS a Roma e condannato a morte, riesce a evadere dal carcere e partecipa ad una serie di azioni che gli valgono la medaglia d'oro al valor militare. Nel dopoguerra lo troviamo senatore e deputato tra il 1953 e il 76 e dal 68 al 76 è presidente della Camera dei Deputati. L'8 luglio 1978 Sandro Pertini diventa il 7° presidente della Repubblica Italiana, mandato che si esaurisce il 18 dicembre 1985. Un settennato memorabile, come memorabile è stata la sua lunga e intensa vita. Stefano Caretti, già ordinario di storia contemporanea all'Università di Siena e presidente dell'Associazione Nazionale Sandro Pertini, è curatore del recentissimo volume dal titolo Sandro Pertini, il socialismo italiano tra due scissioni, 1964-1969, Pisa University Press. Professor Caretti, come e quando ha conosciuto personalmente Sandro Pertini?
Beh, è stato un incontro casuale nel 1963. Mio zio Bruno era avvocato a Sanremo, collaboratore di Pertini. Una domenica accompagnava la stazione Pertini. Io giungevo da Pavia in realtà per un evento sportivo, e cioè una trasferta della nostra squadra del cuore, la SPAL. Quindi ebbi modo di incontrarlo e, essendo allora un iscritto alla Federazione Giovanile Socialista, certo conoscevo di fama Pertini, per noi era un eroe e quindi fu un incontro emozionante. Non sono mancate poi successive occasioni, per terminare quando lui chiuse con il settennato è stato presidente della nostra fondazione Filippo Turati. Non è un caso, l'unico incarico che ha accettato, perché appunto considerava Turati il suo maestro.
Il delitto Matteotti è un momento cruciale non solo per la storia d'Italia, ma anche per la vicenda biografica di Sandro Pertini. Vediamo perché.
Partiamo dal 24, delitto Matteotti. Pertini si trova a Firenze per una seconda laurea alla Cesare Alfieri. Alla notizia, pur avendo simpatizzato sempre i socialisti, decide di scrivere al segretario della Federazione di Savona del Partito Socialista Unitario, di cui Matteotti era stato il segretario, per chiedere di iscriverlo proprio con la data, quella che li chiamerà la sacra data, del 10 giugno. Questo è un primo momento decisivo, come per tante coscienze. Fino allora c'erano alcuni che erano rimasti ancora incerti. A questo punto non ci sono altre possibilità, o con o contro il fascismo. Qualche mese dopo pubblica a sue spese un foglio clandestino sotto il barbaro dominio fascista, in cui chiama in causa direttamente, sulla base anche del memoriale Rossi e di Finzi, Mussolini. Per questo subisce la sua prima condanna. Alla vigilia del 10 giugno del 25, insieme ad alcuni portuali, mette a Savona una corona con onore a Giacomo Matteotti, verrà riconosciuto e bastonato. Passiamo all'esilio. Pertini è molto attivo, ritiene che si debba fare una propaganda per gli italiani. Quindi in una villetta con un tecnico polacco costruisce una radio trasmittente per portare la parola degli antifascisti in Italia. Quella sarà chiamata poi la Villa Matteotti, anche per questo poi subirà un processo. Ricordiamo anche che poi è il primo, Pertini, a commemorare a Fratta Polesine nel giugno, insieme a uno dei figli di Matteotti, a commemorare la figura di Matteotti. Possiamo passare oltre e ricordare che è merito di Pertini, in qualità di presidente della Camera dei Deputati, l'aver promosso, anche appunto dopo tanti ritardi, la pubblicazione di tutti i discorsi parlamentari di Matteotti. E per chiudere, l'ultima uscita come presidente sarà quella, insieme anche a Giuseppe Saragat, la premiazione di un concorso premio internazionale Matteotti. Quindi, come vedi, ho richiamato solo alcuni punti, ma è una figura sempre presente.
Ecco, appunto, l'altra figura importante presente è quella di Filippo Turati. Come diceva poco fa, Pertini fu organizzatore della clamorosa fuga di Filippo Turati, maestro del socialismo riformista, verso la Francia.
Sì, lui dirà che l'Italia ormai era diventato un carcere e tenere in ostaggio una figura come Turati era un delitto, e quindi bisognava impegnarsi per portarlo in Francia, perché potesse riprendere la sua attività. Fu lui l'organizzatore. Una cosa meno conosciuta è che il trasporto in macchina fu fatto grazie ad Adriano Olivetti, che partecipò appunto e promosse questo espatrio di Turati.
Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica. Sembra assurdo quello che dico, ma è così. Il fascismo, a mio avviso, è l'antitesi delle fedi politiche. Il fascismo è in contrasto con le vere fedi politiche. Non si può parlare di fede politica parlando del fascismo, perché il fascismo opprimeva tutti coloro che non la pensavano come lui. Chi non era fascista era oppresso. E quindi non si può parlare di vera fede politica chi opprime le fede altrui e chi combatte. Io combatto, ma combatto sul terreno democratico.
A Pertini però l'esilio in Francia andava stretto. Per tornare in Italia trovò un'identità svizzera, quella di Luigi Roncaglia. Ci può dire qualcosa di più su questo momento?
Pertini sosteneva che Treves, Buozzi, lo stesso Turati non potevano fare propaganda in Italia, erano conosciuti, ma i giovani sì. E quindi lui decide di riallacciare i rapporti con i socialisti nella clandestinità in Italia. Gli viene fornito in Svizzera un documento autentico, perché erano passaporti che venivano forniti da funzionari svizzeri antifascisti del Ministero degli Esteri. Poi aspettava a Pertini, come ad altri, compilarli, e i timbri erano proprio quelli del Ministero degli Esteri. Quindi un documento perfetto. E direi anche, aggiungo, che Luigi Roncaglia esisteva veramente, abitava a Bellinzona. Questo gli ha consentito inizialmente innanzitutto di rientrare in Italia, di avere i contatti in varie città. Sfortuna volle, perché appunto il documento era perfetto, che venne riconosciuto a Pisa. Anche qui, per un evento sportivo, un avvocato, quello che lui dirà una canaglia fascista, lo riconosce, lo insegue, lo portano in questura, e questore dice: beh, ma il documento è questo, avvocato, a questo avvocato fascista. E dice: va bene, allora mettiamolo a confronto con la madre. E anche Pertini dice: no, non avrei mai potuto permettere che mia madre, già anziana, sarebbe stata una scena drammatica, uno shock. E quindi dice: sì, sono io, Sandro Pertini, fate quel che volete.
E la madre è un'altra figura molto importante, una figura centrale nella vita di Pertini, in particolare in un certo momento, è perché è la madre che invia domanda di grazia a Mussolini e Pertini, il figlio, ha una risposta durissima.
Togliatti, teniamo presente che a differenza dei socialisti aveva un'organizzazione capillare nei carceri, scrive a Turati dicendo che le notizie che arrivano fanno temere della vita di Pertini, che in effetti durante l'anno di isolamento nel carcere di Santo Stefano aveva perso un polmone. Gli amici socialisti di Savona vanno alla madre dicendo: guardi, bisogna che lei inoltri una domanda di grazia. La madre, pur non condividendo l'idea del figlio, però aveva promesso di non inoltrare mai nessuna domanda. Però dopo le insistenti, diceva: guardi, suo figlio sta morendo, si decide allora a inoltrare questa domanda direttamente a Mussolini. La reazione di Sandro Pertini è durissima. Una lettera in cui dice: tu non dovevi infangare il mio onore con questa domanda a cui io non mi unisco, e lui contestualmente scriverà al Tribunale Speciale dissociandosi da questa domanda: d'ora in avanti non ti scriverò più. Poi fu informato che la madre, appunto, gli era stato detto che stava morendo, e allora più tardi, in una sua testimonianza, dice: beh, certo, una madre che teme per il figlio si attaccherebbe anche un ferro rovente. E in effetti, dopo 6 mesi, ripresi a scriverla.
Sono passati 13 anni dal Belice, il terremoto. Ci sono ancora i prefabbricati, le baracche, le case non sono state costruite. Domande chiedo io, se un presidente della Repubblica non ha il diritto di dire questo alla televisione. Mi sono saltato addosso i politici nel transatlantico, mi hanno sfranato. Il presidente della Repubblica dovrebbe essere sordo, muto e cieco. E io invece non sono né sordo, né muto e né cieco.
Ecco, qui con un salto temporale andiamo nel dopoguerra, andiamo nell'Italia degli anni 60. Di recente è uscito il nono volume degli scritti di Pertini, da lei curato, dal titolo Il socialismo italiano tra due scissioni, 1964-69. In quegli anni la questione morale preoccupa Sandro Pertini, specialmente in relazione al fatto che il suo partito, il Partito Socialista, possa andare al governo.
Erano già emersi alcuni scandali che avevano coinvolto i dirigenti democristiani. La preoccupazione quindi di Pertini è che l'ingresso dei socialisti nella stanza dei Bottoni potesse trasformarsi in un arrembaggio ai posti di sottogoverno e che nel partito potessero entrare dei profittatori, visto appunto il ruolo importante che assumeva in quel contesto il Partito Socialista. Mentre invece lui insisterà sempre che occorreva essere un militante di fede, di onestà e di rettitudine. Però è anche preoccupato del distacco che si sta creando fra l'opinione pubblica e soprattutto i giovani e il Parlamento. Quindi lui si rivolgerà anche alla Camera, sostenendo che la Camera dei Deputati doveva essere una casa di cristallo, trasparente, ed essere attenta a evitare qualsiasi scandalo, con la conseguenza, ripeto, di allontanare dalla politica molti giovani.
Un altro aspetto che emerge da questi scritti è per Sandro Pertini la centralità dei valori della Resistenza come fondamento costitutivo della Repubblica.
Questo è un tema che ricorre già nell'immediato dopoguerra: l'importanza di trasmettere ai giovani quelli che erano stati i valori che avevano ispirato la Resistenza. E non esita a entrare anche in polemica con Secchia, dirigente comunista, sostenendo che la Resistenza era stata una rivolta di popolo a cui avevano partecipato poi tutte le forze politiche, che quindi nessuno doveva mettere, diciamo, il cappello sulle vicende resistenziali che avevano interessato tutte le forze politiche, non solo. Ed è questo un tema che il Corriere riprende spesso. Lui è il primo, ma subito dal dopoguerra, a dire: dobbiamo tenere conto del contributo dei militari italiani, di quei 600.000 che si sono sacrificati per non aderire alla Repubblica Sociale e di quelli che sono morti caduti a Cefalonia. Esso insisterà perché proprio nelle scuole militari si insegnasse questa vicenda di questi eroi che appunto si erano immolati in Grecia. Lui stesso sarà poi il primo presidente della Repubblica che si recherà a Cefalonia per omaggiare il cibo che ricorda i caduti. Ora molto si parla appunto sul Corriere, dice, si è dimenticato il contributo dei militari, delle altre forze politiche. Direi che aveva anticipato tutti Sandro Pertini.
Battetevi sempre per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire. Ma siate sempre tolleranti. Sì, lottate con la passione con cui ho lottato io e lotto ancora oggi, nonostante gli anni, per le vostre idee e per questi principi. Ma io vorrei che voi teneste presente un ammonimento di un pensatore francese, ammonimento che io ho sempre tenuto presente alla mia mente e al mio animo. Dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sin al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente.
Nel 1978 Sandro Pertini è eletto Presidente della Repubblica. Sono gli anni di piombo, è l'anno in cui viene rapito e ucciso Aldo Moro. È un momento difficile per l'Italia e non solo.
È la crisi politica più grave che ha attraversato la nostra Repubblica. Lei ha ricordato il rapimento Moro. Abbiamo per la prima e ultima volta le dimissioni del Presidente della Repubblica. Abbiamo lo stragismo neofascista, la violenza e il terrorismo delle Brigate Rosse. Abbiamo la prima offensiva in larga scala della mafia, l'emergere del fenomeno della P2 e una situazione economica che vedeva un'inflazione oltre il 20%. L'immagine che ne derivava all'estero era ormai di una Italia destinata al declino. Quindi il merito di Pertini fu quello di contrastare, lui parla sempre della Presidenza della Repubblica come un avamposto contro il terrorismo nero e rosso, e restituire fiducia sia alla classe operaia sia ai giovani che in una certa fase avevano preso le distanze dall'uno e dagli altri, la famosa frase né con le Brigate Rosse né con lo Stato. Questo fu un suo grande merito. Sul piano dell'estero riportò l'Italia a una considerazione generale. Già dal suo primo viaggio in Germania la stampa tedesca, ma anche lo stesso Le Monde, parlerà di una ripresa, di un rilancio dell'immagine dell'Italia. Il viaggio in Germania è importante perché gli ascoltatori meno giovani come me ricorderanno che il Der Spiegel, settimanale più diffuso, aveva definito l'Italia in una crudele copertina con un piatto di spaghetti, la coppola e la P38. Bene, bastato questo suo viaggio che sollevò un generale entusiasmo in Germania. Teniamo presente Germania che durante il periodo nazista aveva ucciso il fratello in un campo di concentramento. E quindi è anche una riconciliazione fra due popoli, tanto che la stampa tedesca parlò dicendo questo viaggio è stato più utile di decenni di legami diplomatici.
Già nel 2009 viene realizzato un documentario su Pertini dal titolo Mi mancherai, ricordo di Sandro Pertini di Vittorio Giacci, in cui lei, professor Caretti, è voce narrante. E di recente è stato realizzato il film Il giovane Pertini, tratto dal suo libro Sandro Pertini, combattente per la libertà. Due esperienze cinematografiche abbastanza diverse, direi.
Sì, il primo è un docufilm che abbiamo realizzato con Cinecittà sulla base degli archivi che ci ha lasciato Pertini. L'ho girato, credo, almeno un centinaio più di volte, molte volte nelle scuole, amministrazioni, ed è un docufilm che ha riscosso e ha emozionato sia i giovani nelle scuole e naturalmente commosso invece appunto quelli che Pertini aveva conosciuto. E comunque ha avuto una vita molto lunga. Il film che si incentra sulla vicenda di Pertini, che forse è appunto meno nota, la sua appunto adesione al socialismo, l'antifascismo, le persecuzioni, le bastonature, l'esilio in Francia e poi il carcere, e lo accompagna fino poi al momento del 25 aprile del 43 della sua entrata nella Resistenza. È un film che è stato prodotto, diciamo, in economia. La vicenda del Covid ne ha impedito che dopo Venezia, Bari, Roma, fu presentato al Senato, Firenze e altre città, potesse essere proiettato nei cinema. Ma è significativo che in occasione del 25 aprile 28 emittenti private che coprivano tutte le regioni e un canale Sky abbia programmato questo film. Il 2 giugno, altra data importante, è stata Rai Cinema che ha messo a disposizione il film. Come vede, su queste due date torna la figura di Pertini. Non è facile trovare una figura che possa, diciamo, coinvolgere anche trasversalmente gli italiani.
Il Macane, come diceva, ancora 20 minuti, poi 15, ma Dio, mi ha detto 20 minuti, soltanto 5 ne sono passati.
Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio, vai avanti Conti, Traverzone, Altobelli, e sono 3, e sono 3, e qui siamo con Pertini. Gentile, è finito! Campioni del mondo!
Si direbbe che Pertini sia una figura che sta già entrando nella leggenda, come è accaduto per Matteotti.
Direi certamente. C'è una pagina Facebook che amministro, Sandro Pertini, con 129.000 follower. E invito chi ha tempo a vedere cosa viene scritto in queste pagine. Come se fosse ancora un colloquio aperto. Per esempio, a fine anno, molti scrivono: caro Sandro, stasera brinderò con te, riferendosi a un discorso di fine anno di Pertini che alla fine concludeva: scusate se vi ho disturbato in questo momento e se volete fate un brindisi a questo vecchio amico che vi vuole molto bene. Ecco, c'è gente appunto, ho fatto un esempio, ma potrei fare tanti altri, cioè parlano direttamente con Pertini.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente. Con
lei è chiamato a presentare libri e film su Pertini nei cinema, negli auditori, nelle scuole. Come accolgono i giovani questa figura?
Allora, distinguiamo, come ho detto, quando presento il docufilm al pubblico, ed è un pubblico adulto, qui proprio scatta il ricordo. Scatta il ricordo e quindi le potrei dire. Ogni volta so in quali momenti c'è un momento di distensione, qui si sorride per le battute di Pertini, e momenti di commozione. Nei giovani scatta l'ammirazione, ma c'è un punto soprattutto, proprio quello della domanda di grazia, perché viene riprodotto proprio l'originale che noi abbiamo della lettera di Pertini quando si dissocia dalla domanda di grazia. Ecco, questo è un elemento che colpisce molto i giovani. Cioè che un personaggio che ha già subito un carcere duro, che rischia la vita, che rinuncia alla libertà pure richiesta dalla madre e che scrive una nobilissima lettera al Tribunale Speciale dicendo che non si può unire alla richiesta inoltrata dalla madre perché questo mancherebbe la propria fede, che più di ogni altra cosa anche della vita conta per lui. Ecco, questo è un momento importante. Poi chiaramente c'è il momento dei mondiali e qui c'è dall'ammirazione e qui c'è invece l'entusiasmo calcistico. E quindi direi che c'è l'aspetto che io vedo appunto sulla pagina Facebook del rimpianto, di volerlo sentire ancora vivo accanto, uno di noi. Ecco, questa è una cosa che ricorre sempre, uno di noi, cioè avvertito come il presidente di tutti gli italiani, di quello che ha saputo comprendere lo stato d'animo degli italiani. Negli altri, appunto, direi c'è l'aspetto invece dell'ammirazione nei giovani, e non sono pochi anche su pagina Facebook, per questa sua storia straordinaria, che è quello che poi è stata fondamentale per superare vicende tragiche del 78. Cioè lui parla di libertà, parla di democrazia, ma dietro a una storia che convalida appunto questi valori, e questa la sua forza. In Italia, e ripeto all'estero, perché poi in America, in Giappone, gli sono tributati i massimi onori, laddove prima il Presidente della Repubblica Italiana se ne parlava sempre molto poco quando viaggiava all'estero.
Il pubblico di oggi, come si rapporta alla figura di Sandro Pertini? C'è qualcuno magari che lo mette in discussione o che lo considera superato?
Io direi più che lo messo in discussione, lo insulta. Nelle pagine Facebook, diciamo che può capitare uno su 100, ma ci sono i neofascisti. È una figura di cui loro soffrono l'immagine e quindi ci sono attacchi, ma non critiche costruite, proprio veri e propri insulti. Io a questo punto devo intervenire perché al primo insulto naturalmente sorge una reazione contraria. Bisogna tornare a piazzare Loreto, perché solamente questo innesta. E allora per evitare questo, io che c'ero. Però c'è una presenza costante di nostalgici che attacca, ma in modo molto volgare, la figura del Presidente. E questo vuol dire che comunque è stato un personaggio, se ancora adesso ci si riferisce a lui o con ammirazione o con odio.
Io finché vita sarà in me, starò al vostro fianco nelle vostre lotte. Giovani che mi ascoltate, lotterò sempre al vostro fianco per la pace nel mondo, per la libertà e per la giustizia sociale. Buon anno a tutti voi, miei connazionali italiani e italiane. Perdonate se ho turbato la vostra vigilia di Capodanno.
Continuo a chiedermi se siamo riusciti davvero a cambiare il nostro paese, ma posso dire che ci abbiamo provato. Per Dio, se ci abbiamo provato.